Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio la scopa elettrica Unlimited Bosch, senza filo e con spazzola adatta a tutti i tipi di superficie, è tua a solo 199 euro. Perché 1 euro batte forte, sempre.
Assolutamente, ero a gasp in ammirazione. Una cosa che mi piace un sacco dell'inglese è che alla fine puoi mettere una A davanti a delle parole e significano la stessa cosa, ma di più.
Ne avevamo già parlato con The Times They Are a Changing, mi ricordo.
Ah, è vero, è vero.
Anzi, è a vero.
L'esempio che hai appena fatto è A-OK.
A-OKione.
Sì, che è una parola vera e mi fa sempre molto ridere. Ma stavi per chiedermi qualcosa?
No, stavo dicendo che abbiamo fatto una pausa particolarmente lunga e improvvidamente lunga, e quindi avremo già più temi, ma soprattutto sono accadute molte cose negli Stati Uniti ultimamente.
Sono successe un po' di cose, ma quelle che mi ricordo meglio sono successe mentre Trump era in tribunale.
Sì, prevalentemente tutte lì, ma infatti fanno anche abbastanza ridere. Stiamo forse parlando di puzzette?
Allora, quello è stato l'episodio più disgustoso della settimana di Trump in tribunale, perché si è appreso venerdì, dopo che per una settimana tutti l'hanno preso in giro perché si è assopito, che quando si assopisce si caga anche addosso.
Raga, succede. Fra tutte le cose che fa Trump.
Non dovrebbe succedere tutti i giorni in un'aula di tribunale, però la cosa... Che fa più effetto, poi boh, non so, sarà che sono sensibile alla cacca, ma il come nessuno si sia assolutamente tenuto nel descrivere quello che stava succedendo in aula. Non ci sono telecamere, quindi ci si è affidate alle descrizioni dei giornalisti, che sono entrati in dettagli sia nella descrizione dell'odore, sia nella descrizione delle facce di chi stava nell'immediato intorno dell'ex presidente.
Cioè, qualcuno ha cercato di descrivere nel dettaglio proprio l'aroma?
Pare, sì, e pare anche che alcuni dei suoi avvocati abbiano dovuto abbandonare l'aula per un istante per non tirar su.
Non sono pagato per questo schifo.
Però in realtà la cosa più divertente, anche perché appunto non è il caso di essere abilisti, è stata che durante il processo di voir dire, come si dice in legalese,
cioè?
Settimana scorsa si formava la giuria e quindi devi fornire al giudice tutto quello che ti chiede, fondamentalmente il voir dire, e quindi i potenziali giurati hanno diligentemente consegnato tutto ciò che hanno twittato o scritto su Facebook o in chat pubbliche sull'ex presidente Donald Trump, e il giudice ha dovuto leggerle ad alta voce in aula, ed è una scena abbastanza divertente, in cui il giudice, premettendo ogni volta, spero che le sensibilità dei presenti non siano in alcun modo offese, giurato 134, lei ha scritto su Twitter che l'ex presidente è un dumb fuck con uno scoiattolo in testa? Sì, vostro onore.
L'ho fatto, colpevole. No, ma così. Non si preoccupi, non siamo qua per incriminare lei. Ok.
Esatto, il giurato mandato a casa, ed è andato avanti così per alcuni giorni.
Cioè, per trovare finalmente qualcuno che non aveva fatto battute o scritto tweet contro Trump?
Sì, che comunque non fosse automaticamente disqualificato, che non fosse mandato a casa dai due gruppi legali, ognuno ha 4 strike.
Certo.
Possono mandare a casa 4 persone che vogliono. In realtà, parlando seriamente, il processo di formazione della giuria è stato abbastanza impegnativo per ovvi motivi, ma soprattutto si è svolto in un clima non bellissimo. Già saranno sottoposti a pressioni inaudite. 2 dei giurati scelti inizialmente sono stati mandati a casa perché Fox News aveva dato troppi dettagli della vita privata, pur senza nominarli, e quindi erano riconoscibili ed avevano paura. Adesso che la giuria è formata, il New York Times ha pensato bene di fare un lungo approfondimento sui loro hobby ed altre cose. Non è esattamente il clima ideale per formare una giuria di un processo che avrà così tanta pressione mediatica.
C'hanno paura di ritorsioni?
Beh sì, tendenzialmente è quello, che non è nemmeno una cosa tanto campata per aria, visto i matti che girano di questi tempi. Settimana scorsa, fuori dall'aula in cui si teneva il processo, c'è stata anche l'autoimmolazione, un uomo si è dato fuoco e si pensava che fosse un estremista per Trump, in realtà ha lasciato un manifesto. E se esiste il primo manifesto di un radicale centrista della storia, è il manifesto di quest'uomo.
Centrista?
Sì, nel senso che è una cosa del tutto sconclusionata, in cui, vabbè, a parte le varie teorie del complotto, analizza nel dettaglio alcuni episodi dei Simpson e come sono diventati un tutt'uno con la cultura americana. In particolare c'è tutto un capitolo su i Simpson e la monorotaia. È appunto il manifesto radicale più
puntata memorabile.
Sì, assolutamente. Peraltro è anche il textbook di Elon Musk, nel senso che
ha letteralmente
venduto dei tunnel a Las Vegas e credo anche a Mestre. Che sono delle monorotaie fondamentalmente.
Senti, quindi è un uomo che si è letteralmente dato fuoco per assicurarsi di lasciare totalmente invariata la situazione?
Grosso modo sì, perché era una persona con ovviamente problemi di malattia mentale, fa solo effetto che in genere i manifesti di queste persone sono delle cose estremamente radicali di destra e in genere con connessioni incel piuttosto evidenti. Questo no, era quando si dice ha agito da solo, ha veramente agito da solo.
Cioè, sì.
Non era parte di nessuna rete di spostati come succede normalmente. Questa settimana per Donald Trump ci saranno tutte delle altre, credo ne abbia una al giorno, delle 6 in cui è impegnato, però in particolare è una settimana importante perché la Corte Suprema deciderà se essere homeless è illegale.
Non
è buono per un cazzo. La cosa che fa più impressione è che il gruppo che ha portato avanti il caso legale, che poi è arrivato fino alla Corte Suprema, è un gruppo di democratici piuttosto eminenti della California, che pur sapendo che si trovano davanti a una Corte Suprema estremamente di destra, sono andati avanti imperterriti, perché la legge della California di fatto vieta di sgomberare gli homeless. E quindi quando pensi che il fiorfiore del politici democratici hanno portato un caso che potrebbe arrivare a fare decidere che essere homeless è illegale, fa abbastanza effetto. Cinicamente ci sono dei democratici a Washington che quando fai notare queste cose ti dicono una corte suprema di destra non la si combatte, la si usa.
Però
i stragran cazzi della gran merdada
è francese, così perché l'ultima parte è francese,
l'ultima parte sì è francese, Ho avuto come mi si è riacceso una sinapsi del 1984 quando studiavo francese in seconda media e ci divertivamo a dire le calcul della gran merdada.
Possiamo anche molto citare bene. Il finlandese e dire cazzo merda, che vuol dire guarda il mare. Un altro grande classico degli anni 80. Se vuoi.
Sì. Io sapevo tipo slicta ficta, vabbè. Fa niente, fermatemi prima che racconto ancora la barzelletta di patente che ti frega.
What?
No, davvero, non vale la pena.
Va bene, la teniamo alla
fine. Ci fermiamo un attimo, poi vi racconto delle altre cose.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Tipo la battuta sulla... No, vabbè, la teniamo per la fine, dicevamo. Prego.
Sì, allora, un po' di cose sparse. Ho cercato di informarmi di più su quelli che sparano il sale nel cielo per raffreddare la terra.
Sì, 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 quelli che fanno... inseminano le nuvole.
Sì, siccome, vabbè, hanno trasformato internet in una discarica di merda... Tendenzialmente è molto difficile capire quanta scienza vera c'è in queste cose e quanto invece è semplicemente un modo per raccogliere fondi e cercare di fare cose del tutto inutili. Ma la cosa interessante è che gli stessi cannoni che qui sparano sale nell'atmosfera dicendo che il sale serve a riflettere i raggi del sole e quindi raffredda la terra, sono i cannoni che usa Dubai per fare piovere, sparando il sale dell'atmosfera, eccetera, eccetera.
Esatto, e questo era il grosso del mio dubbio, nel senso che quindi, in questa operazione serve a sciogliere le nuvole alla fine.
Esatto, e quindi tendenzialmente dei due una non ce la racconta giusta. In generale non si capisce, tutto sto cazzo di sale non viene giù ad un certo punto? Facendo proprio la domanda non da scienziato.
Sì, sì, guarda, è esattamente la stessa domanda che mi stavo ponendo io. Cioè, se tu tiri del sale, che poi non è sale da cucina ovviamente, ma tiri il sale...
Forse sale da cucina. Sono microparticelle, no. Sono microparticelle di sale.
Mm-hmm.
Non so cosa la microparticella la differenzi dal sale da cucina, ma immagino sia più piccolo.
Dovrebbero fungere da... trigger di nucleazione, cioè quella roba fa condensare, ok? E quindi viene giù la pioggia. Non credo che rimangano, a meno che, boh, non so, siano appunto microparticelle, per cui molto una sorta di glitter un po' anni 80 sulle... Non lo so.
Guarda, ancora, no, non sono un esperto di clima, ma mi viene da dire che... per quel poco che so di meteo e di complessità del meteo, che non è semplicemente guardare il cielo, ma anche vedere come interagisce con i modelli del suolo, mi viene da dire che qualsiasi roba ci abbiano in testa, in ogni caso è un po' impossibile da prevedere tutto quel sale che cosa cazzo fa una volta che è in cielo. Nel senso che una volta che cambiano le temperature o arrivano dei fronti freddi o dei fronti caldi, comunque succedono delle cose.
Questo mi sembra abbastanza innegabile, sì.
Se qualcuno ne sa di più tra i nostri ascoltatori, siamo aperti a spiegazioni con più basi di quelle che possiamo avere noi due, le cui basi sono uno fa un podcast in cui risponde alle domande e io lo ascolto.
Potrebbe essere.
Queste sono le qualifiche. Altre due curiosità su quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Una è quella dei barnacle. È una parola un po' intraducibile, nel senso che non so cosa significa e adesso non ho modo di cercarla e non l'ho mai usata né ho sentito il bisogno di usarla.
Ma sono tipo le telline.
Quindi sono a posto così. Ah, quelle sono le Badlands. Ok, sì, perfetto, sì, sì. Ha senso. Perché a New York la polizia, i vigili urbani, hanno switchato dalla ganascia alla tellina.
Ah, cirripedi, non sono proprio le telline, cirripedi. Però insomma sono delle robe che si incollano.
Oh, sì, andremo con tellina perché comunque tellina ci piace, più semplice, sì. Che dire troppe R per me. Praticamente quando sei in divieto di sosta a New York non mettono più la ganascia, che ci si mette un sacco di tempo, ma ti mettono una gigantesca tellina gialla sul parabrezza. Si presenta come una specie di grosso tablet giallo che loro aprono in due, proprio come un parasole. Mm-hmm. Lo piazzano sul parabrezza davanti, poi schiacciano un bottone e la tellina va
e ciuccia.
Succhia tutto e praticamente due ventosone della Madonna si appiccicano al tuo vetro e non c'è modo di staccarle. Se provi a staccarle scatta una sirena. C'è un GPS, quindi non puoi guidare coi piedi stando seduto sul tettuccio apribile.
Infatti immaginavo i cretini che guidano con la faccia fuori dal finestrino, un po' alla Ace Ventura.
Sono sicuro che nulla di un GPS non fermerà i newyorkesi da fare questa cosa. Certo. Probabilmente ci saranno già dei video sul TikTok. Appunto, da questa settimana è in vigore questa innovazione, che è la classica cosa che in genere c'è una città italiana che copia perché l'ha vista a New York. Direi a settembre che tornano dalle vacanze.
Bello, non vedo l'ora.
Sì. Fra l'altro già me la immagino un po' la versione milanese, perché invece che essere gialla è tipo bianca con una croce rossa in mezzo come la bandiera della città.
Io propongo di farci direttamente le pubblicità e usarla come billboardino.
Sì, certo, in effetti è uno spazio inesplorato. Probabilmente succederà che a Milano la copieranno da New York e inizieranno a vendere pubblicità, e a quel punto New York copierà da Milano la pubblicità
sulla tellina.
Perché sulla tel va sempre così, è andata così fra San Francisco, Milano e le biciclette. Un'altra cosa che ho saputo questa settimana è dei sassi dal cavalcavia.
Oh, che brutta cosa.
Ora, è una cosa orribile. Non so quanti anni devi avere per ricordarti dei sassi dal cavalcavia, ma fondamentalmente la mia la mia vita è divisa in quando non sapevo che la gente tirava i sassi nel cavalcavia e presumibilmente non l'aveva mai fatto, e un momento storico particolare in cui tutti tiravano i sassi dal cavalcavia e si pensava che non ne saremmo usciti mai, e poi il post dove nessuno ha tirato più sassi dal cavalcavia. E mi sono sempre un po' chiesto cosa diavolo è successo in quel particolare agosto in Italia, che ha fatto impazzire tutti quanti, e perché la stessa cosa non succede dalle altre parti del mondo. Ho scoperto questa settimana che minchia sì, succede da tutte le parti del mondo, succede in continuazione.
Ah sì?
Ci sono stati 325 casi in California solo quest'anno, ma la tattica che si è deciso che funziona è: la polizia non ne parla mai e i giornali non ne parlano mai.
Perché sennò c'è sempre lo scemo che imita.
Sennò sarebbero il doppio, perché è un mondo di coglioni e senza nessuna speranza di sopravvivere a se stesso, sì.
Ma dai, ok, quindi abbiamo appena fatto una cosa no, ma io confido abbastanza che nel nostro pubblico sì, no, non si annidi nessun potenziale lanciatore di sassi. Se lo sai,
no, anche perché va bene, cioè, un conto cioè stiamo parlando di effetto emulazione, cioè al limite stiamo invitando la gente a non farlo.
Cioè, è vero, sì. Esaltando. Fate come noi, dite no al sasso della cavalcavia.
Dite no al sasso della cavalcavia. Peraltro, per chi è nato molto dopo, mi fa sempre sorridere pensare che il provvedimento con cui il governo si pensava che si sarebbe per sempre sconfitta la piaga dei cavalcavia, mettere dei numeri sui cavalcavia così si può chiamare la polizia e dire dove era successo. Quando vedete i numeri sul cavalcavia è perché li hanno messi dopo che quei scemi hanno tirato dei sassi un'estate.
Ah, è vero?
Sì.
Ah, beh, non è una cattiva idea tutto sommato. Io il numero del cavalcavia l'ho usato per dire dove recuperarmi al carro attrezzi tanti anni fa.
Sì, no, in realtà è la cosa più utile del mondo, cioè che abbiano dovuto aspettare i semi è veramente incredibile, perché alla fine se ti fermi con la macchina dove c'è una milestone viene comodo, se no non sai dove cazzo sei tendenzialmente.
Allora, questa è uno di quei casi dove si applica con lo stesso peso, lo stesso criterio, hanno fatto anche cose buone.
Vero?
La
vero.
Sproporzione è più o meno quella.
Sì, questo potrebbe dare il via però. Una pericolosa frangia.
No, ce li abbiamo già i numeri, grazie.
Sì. No, guarda, ho visto succedere questa settimana cose assolutamente surreali, grazie a ciò che Elon Musk ha fatto di Twitter, e quindi non vorrei svegliare cani che dormono, anzi teste di cazzo che dormono, perché i cani alla fine mal che vada si svegliano e fanno i cani, cioè sono divertenti. In particolare, questa settimana, Twitter è diventato peggio del solito, no? Nel senso che già sappiamo come Elon Musk l'ha rovinato dando la priorità ai bullini blu, uh-huh, che tendenzialmente sono gli scemi di ultradestra. Però per dare l'idea del livello a cui siamo, settimana scorsa, un giornalista di ultradestra ha detto che Hitler era una povera testa di cazzo.
Condivisibile su un sacco di piani.
È stato massacrato da milioni di persone. E non sto scherzando. Non semplicemente i neonazisti o gli adolescenti che gli piace l'iconografia nazista perché hanno un bel logo, ma proprio gente che non puoi credere che esiste, che credono delle cose pazzesche, assolutamente fuori dal mondo. E al di là dell'episodio in sé, io lo butto lì perché secondo me sarà uno dei temi poi a novembre, prima e soprattutto durante le elezioni. Le alternative di Twitter non sono rilevanti al momento nemmeno una frazione di quello che nostro malgrado è ancora Twitter. Il posto dove si va per le news è Twitter. La morte di OJ è arrivata su Twitter un'ora prima che sui media ufficiali. Quindi per le news emotive, diciamo, Twitter è ancora il posto dove andare.
Ok.
E vi prometto, cioè non nel senso che ve lo prometto io, ma vi assicuro che martedì 5 novembre, verso le 3 del pomeriggio, ora della costa ovest, su Twitter Donald Trump avrà vinto le elezioni. E non so se c'è un piano per quella roba lì. Perché Donald Trump non avrà vinto le elezioni, ma quella sarà la notizia per almeno, ad essere ottimisti, 18 ore. E in quel frangente potrebbero essere cazzi. Se tutto questo è voluto, potrebbero essere cazzi ancora più grossi.
Bella, questa sembra proprio una di quelle notizie che se qualcuno da queste parti ascolta cose molto americane e vuole fare un po' il figo dando questa notizia, lo fa in genere senza dire l'ho sentita su cose molto americane.
Sì, succede sempre così.
Vero.
A volte senza accorgersene che di quello che hanno fatto mi ringraziano anche, ed è la cosa che mi fa ridere più di tutte. Per chiudere, siccome in molti mi hanno chiesto, non credo che ne abbiamo parlato troppo, RuPaul's Drag Race.
Sì.
È un reality, è arrivato alla 16ª stagione.
C'è anche qua, c'è stato anche qua.
Ho visto, era la prima stagione di Drag Race Italia, se non sbaglio.
Sì, che credo giù di lì, però era più famoso quello di RuPaul in realtà, visto su Netflix, banalmente.
Immagino di sì. Non credo che in Italia abbia ancora fatto a tempo, sta succedendo piano piano nel Nord Europa e nel Regno Unito, a diventare un pezzo importante della cultura pop, come lo è negli Stati Uniti. Venerdì scorso c'era la finale, sono andato a vederla in un bar e vi assicuro, come la finale dei mondiali. Ah. Il livello di partecipazione, sia di entusiasmo che in numero. Non vi spoilerò chi ha vinto, nel caso la vogliate recuperare, però volevo dire che, siccome in tanti mi hanno chiesto com'è RuPaul Race, se volete iniziare a farvi un'idea senza vedervi tutte le 16 edizioni, questa stagione che si è appena conclusa è una stagione che consiglio, perché era una stagione che gli è venuta particolarmente bene, e poi il modo in cui è finita è anche rilevante geopoliticamente, e ne parleremo, però ne parleremo fra un mese, perché vi do il tempo di guardarla.
Grazie, apprezziamo.
Molto bene. E se non ci sono domande da studio, direi basta così.
Aspetta che faccio... No, tutto a posto, non ci sono domande da studio, nessuno... No, ok, nessuno. Ho chiesto a tutti. Bene. Va bene.
E ci sentiamo, direi, la prossima settimana.
Io direi di sì.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.